programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Extra Live. Bentrovati a Extra Live. Bentrovati a Extra Live, un saluto da Vito Biolchini. Il mercoledì, come sempre, ci occupiamo di associazioni, quartieri, sociale, e oggi vogliamo raccontarvi l'iniziativa legata alla Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome Down. Si celebra domenica anche a Cagliari, ma fino al 14 ottobre, anche dal 1 ottobre, si può donare un SMS al 45593, donare con un SMS. Noi parliamo di questa iniziativa con Luigi Porrà, che è vicepresidente del Centro Down di Cagliari. Ben trovato.
Ben trovato a voi.
Allora, due iniziative abbiamo detto. La prima, che è partita il 1 ottobre, va avanti fino al 14, gli SMS solidali al 45593, per contribuire a cosa?
Allora, dunque, questo SMS solidale è stato, diciamo, indetto dal coordinamento nazionale delle associazioni che si occupano di persone con sindrome di Down, del quale io sono dirigente. E i proventi che noi auspichiamo ingenti di questo SMS saranno destinati esclusivamente a finanziare progetti di autonomia a favore, appunto, delle persone con sindrome di Down. Le persone con sindrome di Down sono persone, insomma, come tutte le altre, hanno soltanto bisogno di un pochino più di tempo per svolgere le normali attività della vita quotidiana, e quindi per aiutarli a velocizzarsi, appunto, bisogna creare questi, certo, progetti per aiutarli, appunto, a rendersi più autonomi possibile.
Anche perché, insomma, l'autonomia è uno dei problemi che poi dopo loro avranno quando saranno più grandi.
Beh, il problema è un problema che soprattutto noi genitori vediamo come un problema grossissimo, perché fino a quando, appunto, ci sono mamma e papà, chiaramente l'aiuto a andare avanti, appunto, laddove ci sono problemi glielo possiamo fornire. La preoccupazione maggiore di noi genitori è quello del quando non siamo più noi, se questi cosa ragazzi sono? Non sono sufficientemente autonomi, si troveranno in grossissime difficoltà. Quindi,
cosa significa avere un figlio Down? Qual è la quotidianità che si vive?
Beh, diciamo che la vita diventa molto più movimentata. Quando sono piccoli penso che sia più o meno la stessa cosa, nel senso che un neonato è un neonato. Però sin da quando sono, diciamo, i primi mesi, le persone con sindrome di Down hanno già bisogno di essere seguite, perché per esempio nascono con una ipotonia muscolare abbastanza accentuata e quindi devono iniziare da subito a fare una sorta di riabilitazione fisica. Poi hanno bisogno di andare a fare la logopedia per, diciamo, perché hanno chiaramente una lentezza anche nel iniziare a parlare, e quindi, insomma, diventa faticoso per i genitori, perché devono stare a correre dietro a mille attività. Però, diciamo, danno grosse soddisfazioni.
Certo. Luigi Porrà, vicepresidente del Centro Down di Cagliari, con lui stiamo parlando di questa iniziativa, la Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down, che si celebra anche a Cagliari domenica. L'appuntamento è al Parco di Monteclaro dalle 8 alle 20. Cosa succederà?
Allora, dunque, domenica 12 saremo a Monteclaro, monteremo le nostre postazioni, quindi una serie di gazebo dove potremo incontrare le persone che si avvicineranno a noi per spiegargli dove siamo innanzitutto, di cosa ci occupiamo, rispondere ad eventuali domande che ci vengono ogni anno, devo dire, fatte sulle attività che noi svolgiamo. Offriremo in cambio di un piccolo contributo una tavoletta di cioccolato, che è il simbolo della Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down. Anche in questo caso i fondi, mentre quelli dell'SMS solidale vanno al coordinamento nazionale, quelli invece che verranno incassati dalla vendita della cioccolata resteranno alle associazioni, diciamo, locali. Anche quelli verranno destinati ovviamente a finanziare progetti che le singole associazioni portano avanti per i propri associati.
Quanti sono i vostri associati? Quanti siete a Cagliari?
Dunque, soci del centro down più o meno in questo periodo saranno 150-160, non tutti diciamo partecipano attivamente alle nostre attività, però il centro diciamo è sempre disponibile anche nei confronti devo dire di quelli che non sono soci e che in ogni caso vengono a chiedere informazioni, soprattutto informazioni burocratiche. Ecco, devo dire che da questo punto di vista, soprattutto i primi tempi quando nasce una persona con sindrome di down, uno che comincia a sentire parlare di legge 104, invalidità, accompagnamento, frequenza, e mi ricordo quando è nato mio figlio, appunto, era stato un tourbillon di informazioni che se non avessi avuto, per quanto appunto io faccio l'avvocato, quindi bene o male so muovermi tra una norma e l'altra, però forse anche l'emozione del momento mi aveva obiettivamente abbastanza stordito, e quindi al centro invece ci hanno dato tutte le informazioni necessarie, la nostra segreteria che è assolutamente avviatissima sbriga anche le pratiche per l'accertamento dell'invalidità piuttosto che non per le visite mediche e quant'altro, quindi diciamo i nostri soci sanno che è un punto di riferimento importante.
Quanti bambini nascono oggi ancora a Cagliari, in Sardegna, con la sindrome di Down?
Adesso io la statistica obiettivamente non la conosco. A Cagliari non tutti poi quelli che nascono vengono, almeno i primi tempi, al centro Down, però recentemente devo dire che ne sono nati abbastanza. L'anno scorso ho sentito almeno una decina di nascite di bambini con sindrome di Down. Due anni fa sono nati una coppia di gemellini che sono nostri soci, sono una coppia meravigliosa.
1212, you're tuned to Radio X
96.8.
Yeah.
Mamma, si è beccata.
a Cagliari si celebra la giornata nazionale delle persone con sindrome di Down. L'appuntamento è domenica 12 ottobre al parco di Monteclaro dalle 8 alle 20. Stiamo parlando anche dell'iniziativa Dona con un SMS al 45593 con Luigi Porracchi, vicepresidente del centro Down. Abbiamo raccontato l'attività dell'associazione, ma quali sono, diciamo, gli aiuti che lo Stato offre alle persone con la sindrome? Dicevamo prima l'accompagnamento, il sostegno,
sì,
a
diciamo
scuola, la pensione.
Non sono aiuti specifici per le persone con la sindrome di Down, sono tutte disposizioni di legge previste per le persone che sono portatrici di un'invalidità grave, così come viene certificata dalla commissione medica della ASL. Quindi insomma troviamo l'indennità di accompagnamento, che non sempre viene riconosciuta automaticamente, ma a volte bisogna necessariamente passare attraverso dei procedimenti giudiziali per il riconoscimento della gravità. Le stesse problematiche magari si possono trovare poi quando si entra nel circuito scolare per la questione dell'insegnante di sostegno, che dovrebbe essere previsto in rapporto 1-1, quindi un ragazzo con la sindrome di Down e un insegnante di sostegno per ogni classe, e non sempre è così, per
quindi,
cui anche bisogna fare il ricorso al TAR
e insomma, vincerlo sempre,
esatto, perché sono un sacco di cosettine che insomma,
però per fortuna adesso
quotidiane.
L'Inps non vi richiede, diciamo,
esatto, grazie,
ciclicamente
appunto,
di tornare,
esatto,
diciamo, quella imbarazzante veramente.
Fino a qualche anno fa appunto era prevista la visita, diciamo, di revisione e di controllo, che uno non stesse fingendo di essere Down e che ci avesse effettivamente quel cromosoma in più. E adesso, grazie soprattutto alle attività svolte dalle associazioni a livello nazionale e in particolar modo dal appunto coordinamento nazionale, c'è stata nel 2011 una circolare dell'INPS che ha disposto appunto che le persone con sindrome di Down non vengano richiamate per la verifica dello stato di invalidità. So che peraltro alcune volte è successo lo stesso, ma quando c'è stata insomma la caccia ai falsi invalidi, in questi falsi invalidi qualche persona con sindrome di Down c'è finita dentro, e quindi hanno ugualmente dovuto fare delle visite di controllo, che voglio dire.
Certo. Luigi Porra, vicepresidente del centro Down di Cagliari. Chiaramente le persone affette da sindrome di Down hanno dei limiti di natura fisica, cognitiva, però poi c'è il problema della socializzazione. Sta cambiando qualcosa in questi anni? È cambiato il modo in cui la società guarda a chi è affetto da questa sindrome?
Beh, io penso di sì, anche se io ho un figlio che è abbastanza piccolo, perché ha 8 anni, quindi io posso parlare chiaramente per quanto riguarda questa fascia di età. Devo dire che anche la mentalità delle famiglie sicuramente si è evoluta. Un tempo probabilmente la nascita di un figlio disabile, e in particolar modo con una disabilità intellettiva come la sindrome di Down, era vista insomma come una sorta di vergogna. Ma anche a livello medico le persone con sindrome di Down fino a non più penso di 30 anni fa venivano chiamate mongoloidi. Adesso la parola mongoloide non si può sentire neanche, cioè si parla
forse,
di persone con sindrome di Down,
anche,
ma per fortuna ma prima la usavano
gli
stessi medici,
certo.
Adesso si parla di persone con sindrome di Down, tenuto conto che la sindrome di Down non è una patologia ma è una condizione genetica, e quindi forse anche le parole, che come appunto dicevamo prima fuori onda, hanno un peso, servono a far sì che anche la società si predisponga diversamente, e quindi le persone con sindrome di Down non sempre vengono viste come sono sempre bellini, sono tutti sorridenti, sono tutti quanti sempre contenti, ma vengono trattate come devono essere trattate, cioè come una persona come un'altra.
C'è qualche bella storia che si può raccontare, di cui siete stati testimoni in associazione, di ragazzi o ragazze che si sono resi indipendenti poi col passare degli anni?
Beh, ce ne sono esempi di ragazzi che sono indipendenti, anzi ormai non sono più neanche ragazzi, sono quasi uomini, perché stiamo parlando di gente che ha 35-40 anni, anche in associazione qui a Cagliari, per quanto il nostro tessuto sociale ed economico chiaramente ci penalizza anche sotto questo punto di vista, persone che appunto hanno raggiunto un buon grado di autonomia, quindi hanno ottenuto il titolo di studio, magari lavorano, qualcuno che vive anche da solo c'è, lo abbiamo.
Vi ricordo allora, domenica sarà un bel momento, insomma, per voi, ma è aperto anche a, insomma, a tutti coloro che vogliono partecipare.
Noi aspettiamo tutti quanti, perché saremo lì appunto a Monteclaro, più o meno dove c'è il laghetto. Aspettiamo, diciamo, il maggior numero possibile di concittadini che ci vengano a trovare, così come è successo l'anno scorso, approfittando anche del tempo che è favorevole. Il posto obiettivamente è un bel posto. Quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo deciso di ripetere l'iniziativa di organizzare anche un picnic, diciamo, non soltanto per noi associati, ma anche per chiunque vorrà venire a trovarci. Chiaramente ognuno deve portarsi certo, da magnà, perché al massimo possiamo dividerci il cioccolato, ma voglio dire, saremo ben contenti di allargarci il più possibile.
Avete anche una sede poi a cui dare del riferimento?
Noi abbiamo una sede che è a Cagliari, in via Monte Sabotino numero 7.
Ricordiamo infine il numero per gli SMS.
Allora, l'SMS può essere inviato, anzi si poteva già mandare dal 1° di ottobre fino al 14 ottobre, quindi martedì prossimo, al numero 45593. Si fa una donazione di 1 euro.
Grazie a Luigi Porra, vicepresidente del Centro Down.
Grazie
di
a voi dell'ospitalità.
Passo con le dita le parole della solidarietà, è un progetto nazionale a sostegno della letteratura per l'infanzia e dell'integrazione fra vedenti e non vedenti, che fa tappa a Cagliari fino a domenica al Lazzaretto in occasione del festival Fiori Frutta Città, l'isola dei bambini. Ne parliamo con Aurora Simeone del Teatro del Sale. Ciao Aurora.
Ciao. Ciao, buonasera.
E Pietro Vecchiarelli, che è uno dei docenti dei tanti laboratori che in questi giorni vengono organizzati al Lazzaretto, laboratori molto interessanti che nascono, e partiamo subito dai libri, da queste iniziative editoriali. Lo chiedo subito a Pietro, come sono nati questi libri? Immagino chiaramente per i bambini non vedenti, o anche per mettere in collegamento le esperienze dei bambini non vedenti con i bambini vedenti.
Esatto, buonasera a tutti. E questi libri nascono all'interno del Centro di Produzione della Federazione Nazionale delle Istituzioni Procechi, che è uno degli enti nazionali che si occupa di integrazione scolastica e sociale dei minorati della vista. Abbiamo un centro di produzione a Roma dove viene realizzato, ideato e realizzato tutto il materiale didattico che va nelle scuole, e da 10 anni ci occupiamo anche di letteratura per l'infanzia, perché avevamo notato che c'era completamente un vuoto per quel che riguardava uno strumento così importante come quello del libro per bambini. E quindi inizialmente attraverso un progetto europeo e poi in autonomia abbiamo cominciato con successo la produzione, l'ideazione e la produzione di questo particolare prodotto editoriale. Siamo stati molto apprezzati sia dagli utenti, ma soprattutto da una grande associazione che finanzia progetti sociali, che è nel cuore Onlus, che è l'associazione, appunto la Onlus, che si occupa di sociale di Enel. Ci ha finanziato la possibilità di donare gratuitamente 5.000 di questi libri a tutte le biblioteche d'Italia, e da qui è cominciato un percorso che è sfociato in questa mostra che stiamo portando con delle tavole tattili, e che abbiamo la possibilità, grazie al Teatro del Sale, di far vedere anche e far toccare qui a Cagliari.
Aurora, questa mostra non poteva che essere allestita al Lazzaretto, che è il luogo dei bambini per eccellenza a Cagliari. Quali sono i laboratori e chi state coinvolgendo in questi giorni?
Allora, questa è l'ultima delle quattro, diciamo, residenze dell'edizione di quest'anno, che è la terza, dell'Isola dei Bambini. Il Lazzaretto ormai sta diventando, dicevo anche l'altro giorno, uno scrigno prezioso di tanti tesori, non solo per i bambini, ma i bambini vedo che ormai ce l'hanno come luogo d'affezione, a cominciare dai miei peraltro, che vogliono sempre andare al Lazzaretto anche quando non c'è attività. E questo incontro con questa mostra è stato una delle, spero non ultime, ma prime cose regalatami dalla televisione, perché ogni tanto dalla televisione, anche in orari notturni, saltano fuori delle magie. E infatti così circa un anno fa io ho visto il documentario di Sky Arte, che durante la mostra in queste giornate viene proiettato, e ho scoperto A spasso con le dita. Il Teatro del Sale ormai da diversi anni lavora sulla sensorialità e l'infanzia, e quindi la scoperta del mondo attraverso i sensi, e lavora anche sull'integrazione di bambini, ma non solo, diciamo, anche se è un termine che non mi piace, normodotati e diversamente dotati. Tant'è che gli anni precedenti avevamo la traduzione in lingua dei segni di alcuni laboratori e spettacoli, e quest'anno, grazie appunto alla televisione, ho preso contatto quasi immediatamente con Pietro, e quindi abbiamo avuto questa grandissima possibilità di ospitare in quest'ultima tappa di ottobre dell'Isola dei Bambini A spasso con le dita e tutte le meraviglie che questa nasconde, perché oltre alla mostra ci sono i laboratori, più laboratori ogni giornata, che accoglieranno e stanno accogliendo sia le scuole che il pubblico, diciamo, non scolastico.
Ecco, io vorrei chiedere a Pietro, posso immaginare quanto possa essere importante per un bambino non vedente fare un laboratorio, vedere i libri, toccare i libri. Ma quanto è importante invece fare un laboratorio di questo genere per i bambini vedenti?
No, il trucco di questi libri è appunto che sono libri non destinati a bambini non vedenti, ma sono libri destinati a tutti, e quindi la magia di questo libro è che permettono realmente di stare insieme tra bambini che hanno diverse abilità di lettura, quindi non solo bambini vedenti o bambini non vedenti, ma altre difficoltà appunto di approccio con la lettura possono essere superate da libri che sono più ricchi degli tradizionali libri che troviamo in libreria, appunto perché hanno i materiali, sono realizzati con la tecnica del collage materico, quindi troviamo le immagini che diventano tridimensionali sulla pagina, e questo naturalmente arricchisce la lettura e incuriosisce anche i bambini vedenti, facendo di questi libri delle piccole proprie momenti magici per stare insieme.
Ogni disabilità, diciamo, ha un suo specifico. Qual è lo specifico dell'essere non vedenti, al di là ovviamente di essere privati?
Questa è una domanda difficilissima, perché naturalmente non c'è una categoria di non vedenti, ci sono tanti bambini, ognuno è un bambino diverso dall'altro, quindi con ogni bambino si trova la modalità migliore per poter interagire, poter lavorare, e naturalmente la lettura, che è un momento importante che deve essere fatta in famiglia, deve essere fatta a scuola, deve essere fatta anche in autonomia, è fondamentale che si sviluppi. Se uno va in una libreria e trova, o in una biblioteca e trova l'immensa quantità di libri che sono messi a disposizione per qualsiasi bambino, e invece dall'altra parte vede la poca quantità, la poca offerta che viene data a chi ha diverse abilità di lettura, appunto con il braille, con inserti materici eccetera, questo fa capire quanto ci sarebbe da lavorare e quanto ci sarebbe ancora da fare, perché ognuno di questi libri viene fatto manualmente. Noi siamo un po' tornati indietro, adesso si va verso la digitalizzazione, nuovi ebook, si lavora con gli iPad, con nuove tecnologie. Questi libri invece sono interamente fatti a mano, uno a uno, ogni libro a 2, 3, 4 ore di manodopera, quindi è uno sforzo notevole che viene fatto per poter dare la possibilità a tutti di avere lo stesso strumento e di poter lavorare con lo stesso strumento e di poter evadere anche, perché un libro non deve per forza insegnare qualcosa, ma deve essere un momento di evasione, certo, di divertimento.
Aurora, chi sta partecipando ai laboratori che sono in corso in questi giorni a Lazzaretto?
Allora, stanno partecipando alcune classi che hanno all'interno dei bambini con disabilità visive, ma anche classi che non hanno all'interno bambini ipovedenti o non vedenti, molto interessati proprio alla integrazione anche tra bambini, diciamo, normodotati, ma che magari hanno diverse difficoltà. Che possono andare dalla difficoltà di concentrazione piuttosto che iperattività, cose di questo tipo, o diverse origini,
certo,
che ormai Cagliari sta diventando per fortuna multiraziale, e ci sono dei bambini che magari non sono nati qua ma sono stati buttati direttamente dentro la classe, magari conoscono poco la lingua, quindi comunque con diverse problematiche legate all'integrazione, oppure semplicemente le classi attirate da questa mostra, perché comunque come diceva Pietro, questi sono libri e le tavole tattili, i bambini non vedono l'ora di poter toccare, quindi vedere vedere un quadro così bello che si possa anche toccare e agire, o strumenti che fanno dei suoni, oppure per esempio mio figlio non ha resistito, appena ha visto la macchina da scrivere in braille ha voluto scrivere subito il suo nome, per cui ci sono, noi ci dimentichiamo spesso che cosa vuol dire essere bambini, la curiosità dei bambini, no? Io la cosa che ho notato già ieri all'inaugurazione è che abbiamo costretto anche durante la conferenza stampa tutti gli adulti presenti a sedersi a livello dei bambini, le tavole, la mostra è strutturata in modo che le tavole possano essere viste da bambini anche di 3 anni e toccate, per cui era tutto già un'altezza bambino,
certo,
che è quello che poi cerchiamo anche di promuovere anche col gruppo Città dei Bambini, che è nato grazie al forum in vista della candidatura e che sta già agendo sia all'interno del festival ma anche fuori rispetto alla progettazione partecipata per diventare sostenibile per le bambine e i bambini.
Thank you.
Vito Biolchini in studio il mercoledì di Extra Live. Parliamo dell'iniziativa Spasso con le dita, le parole della solidarietà, un progetto nazionale che è a sostegno della letteratura per l'infanzia e dell'integrazione fra vedenti e non vedenti. E la location, come si suol dire di questi tempi, è il Lazzaretto. Siamo in compagnia di Aurora Simeone e di Pietro Vecchiarelli. Pietro, parliamo della mostra. Adesso abbiamo parlato prima del senso dell'iniziativa, ma la mostra che cosa propone? Chi sono gli autori che appunto avete coinvolto?
La mostra propone appunto queste 13 immagini tattili che sono state realizzate da illustratori per l'infanzia italiani. C'è anche un intervento di una giovane illustratrice molto promettente francese, Fanny Pajot, che però aveva molto lavorato sull'illustrazione tridimensionale, quindi per questo è stata coinvolta. Tra questi illustratori abbiamo Jack Tessaro, Chiara Carrera, Arianna Papini, Sonia Maria Luce Possentini, che sono tra gli illustratori più conosciuti, diciamo, in questo momento in Italia, e che sono conosciuti anche all'estero. E la sfida è stata quella appunto di lavorare con le due dimensioni, lavorare con la materia, e abbiamo lasciato completamente liberi gli artisti di interpretare delle parole. A ognuno abbiamo dato un tema, e che erano parole che volevano rappresentare la solidarietà con appunto delle terminologie diverse rispetto a quelle che tradizionalmente vengono sempre usate. E questo si è legato a un progetto che Feltrinelli ha fatto lo scorso anno, appunto cercando di dare di creare un nuovo dizionario sulla solidarietà. Noi abbiamo preso 13 di queste parole, e adesso piano piano comincia anche il lavoro di arricchire questa manifestazione, e speriamo che nuovi autori, nuovi illustratori si aggiungano appunto per dare ognuno, donarci ognuno la propria parola della solidarietà.
Bambini e solidarietà, Aurora, come reagiscono i bambini davanti a questo tema, davanti alle diversità, come reagiscono?
Allora, rispetto alla solidarietà è un argomento abbastanza innato, nel senso che, a parte il mio legato ai giocattoli o ai libri, per esempio, però la condivisione è ancora scevra da tutte le sovrastrutture che poi si aggiungono man mano che si cresce, e quindi è abbastanza innata la solidarietà, viene naturale ai bambini, soprattutto i più piccoli,
condividere,
e quindi la solidarietà fa parte, anche se non la chiamano magari così, del loro vocabolario. Quindi insegnare, per esempio, far vedere a un bambino che ha qualche problema o delle limitazioni fisiche, accompagnarli per riuscire in qualcosa, io ho sempre visto, da quando lavoro con i bambini, che questa cosa è innata. Rispetto alla diversità dipende da quanto li colpisce fisicamente, nel senso che i bambini hanno una paura, anche questa è innata, di qualcosa di diverso, un po' quella che poi ci trasportiamo e invece diventa altro da adulti. Però poi questa paura viene sempre superata dalla curiosità di conoscere, anche per vedere l'effetto che fa, mi viene da citare Iannacci. Quindi quello che io ho visto in questi giorni, o anche precedentemente in altre situazioni, è appunto che i bambini con delle difficoltà diventano i protagonisti di qualcosa da condividere, quasi al contrario. I bambini normodotati diventano molto curiosi della vita che fanno loro e partecipano. Quindi questa mostra penso che metta insieme questa possibilità in tutti i sensi, che è proprio la strada da percorrere. Quindi non partire da una difficoltà, ma vederla esattamente al contrario, in positivo.
Pietro, quella di Cagliari è l'ultima tappa della vostra mostra, com'è andata nel resto d'Italia?
No, non è l'ultima tappa, perché ne abbiamo organizzate altre due, e la prossima tappa sarà a Bologna. Saremo a fine ottobre a Bologna e poi andremo a Milano in occasione di Book City, questa manifestazione molto importante che si tiene a Milano ogni anno. La nostra piccola iniziativa sarà tra appunto le iniziative del programma di Book City, ma la cosa che posso con orgoglio anche raccontarvi è che l'ultimo giorno avremo Luis Sepúlveda, che sarà in quel momento, in quei giorni, a Milano per presentare il suo ultimo libro, che ci verrà a trovare e diventerà il nostro, diciamo, il padrino della nostra manifestazione. E la manifestazione di Milano servirà appunto per fare un quadro delle 15 tappe che abbiamo fatto ormai in tutta Italia e di cercare di continuare questo viaggio, magari modificandolo, magari arricchendolo, magari trasformandolo in qualcosa ancora di diverso e sempre però interessante per tutti.
L'editoria è un settore in crisi, può essere questa una nicchia nella quale l'editoria ritrova anche se stessa?
Questa è una nicchia, sicuramente ha una potenzialità a mio avviso enorme. Il problema di questi libri che hanno un reale costo, un alto costo di produzione, un'alta manodopera, quindi produrre bei libri tattili significa investire molto e non è giusto che questo investire molto lo faccia solo una federazione che già o le istituzioni per non vedenti che già hanno molte difficoltà. Quindi io penso che con la vendita difficilmente si possa di questi libri si possa far reggere, diciamo, una produzione importante. Sicuramente girare l'Italia, farli conoscere e incuriosire potrebbe essere un modo per continuare anche con la produzione dei libri.
Aurora, l'iniziativa si conclude domenica, dopo come il Teatro del Sale proseguirà e cosa proporrà ancora il Teatro del Sale nello spazio del Lazzaretto?
Allora, in realtà chiudiamo tutto domenica, nel senso che l'Isola dei Bambini, terza edizione, chiamata Fiori, Frutta e Città, chiude con la sua quarta residenza sottotitolata Bambini in tutti i sensi e ospitiamo a partire da domani per due giorni, quindi giovedì e venerdì, la compagnia Le Nuvole, che viene dalla Città della Scienza di Napoli, teatro stabile di innovazione ragazzi, con questo spettacolo che anche lì parte addirittura dal grembo materno, perché i bambini, i pochi fortunati che hanno prenotato, ci sono ancora pochissimi posti per le repliche del pomeriggio.
A che ora è la replica?
Alle 17:30. Bene. Sia domani che venerdì, perché è uno spettacolo per pochi eletti, veramente il caso di dirlo, perché ci sono circa 20 bambini che entrano in un grembo materno, in una nuvola rosa, e sentono raccontarsi la storia della nascita, della vita all'interno del grembo materno non necessariamente umano, quindi non si preoccupino troppo i genitori che ancora non hanno raccontato. è una
avranno tutta la libertà per farlo.
Sì, assolutamente. È un'esperienza molto molto bella e soprattutto in questo caso può vedere contemporaneamente coinvolti i bambini anche non vedenti, perché è uno spettacolo da sentire.
Bene, io vi ringrazio, ricordo l'appuntamento con A Spasso con le Dita al Lazzaretto fino a domenica e si conclude con Aurora Simeone e Pietro Vecchiarelli, ospiti di questa puntata, appunto questo appuntamento settimanale del mercoledì di Radio X. Vi ricordo la replica domani a partire dalle 9:30, torneremo la settimana prossima, sempre di mercoledì, sempre alle 20, sempre alle 19, scusate, sempre su Radio X.
Extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.